Radio Radicale Adapt, le pillole del professor Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, coordinatore scientifico di Adapt, già in collegamento. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Parliamo quest'oggi di una categoria di lavoratori molto importanti e del rinnovo del contratto dei meccanici. Professore.
Sì, non si può non parlare del contratto dei meccanici, lo stanno facendo tutti con toni celebrativi, con toni anche enfatici, si sta parlando di un'intesa storica, di un'intesa rivoluzionaria. Tutto bene, può essere che sia anche così, però è bene guardare l'accordo nel merito, perché effettivamente ci sono alcuni elementi molto importanti e positivi che però vanno presi per quello che sono. Il primo è sicuramente la rinnovata intesa fra tutte le componenti sindacali. Venivamo da 8 anni di accordi separati che escludevano una parte importante del sindacato, la FIOM. Ora, quello che è successo nel passato ha delle spiegazioni logiche su cui non vale la pena di tornare. Quello che conta è il dato di questa intesa unitaria, che le sfide che ha il settore della meccanica, Industria 4.0 in particolare, che sono sfide globali che rischiano di mettere margine l'Italia, si possono affrontare se siamo tutti uniti, se non solo Federmeccanica raggiunge un'intesa con una parte del sindacato, ma se Federmeccanica e sindacato unito si mettono assieme, si alleano per quel nuovo patto della fabbrica di cui c'è bisogno. Questo è il primo dato importante, che peraltro ci aiuta anche a capire che non so quanto possa servire, come molti dicono, un ulteriore nuovo patto della fabbrica, come chiedono i vertici di Confindustria. Occorreva chiudere il contratto della meccanica per poi avviare le trattative per un nuovo patto della fabbrica. Il patto della fabbrica, si sa per definizione storica, è quello della meccanica. Oggi serve un patto sociale nuovo perché è cambiato il modo di fare impresa, perché con Industria 4.0 la produzione di beni si arricchisce della componente dei servizi, del consumatore che diventa al tempo stesso produttore, che entra nella catena di produzione. Questo cambia completamente, rivoluziona davvero le logiche del fare impresa e quindi richiede un nuovo patto che non è più il vecchio patto del lavoro subordinato di novecentesca memoria della fabbrica fordista, ma richiede un nuovo patto che mette al centro la persona con le sue competenze, con le sue professionalità. Questo è l'altro punto importante che troviamo dentro l'accordo e di cui pochi parlano, che è il riconoscere il diritto alle competenze, alla formazione per tutti i lavoratori. L'impresa del passato era un'impresa fatta dall'imprenditore illuminato con una bella idea di business che dava ordini e direttive alla massa dei dipendenti, che secondo Taylor dovevano essere collaborativi e quindi non pensare, semplicemente eseguire. Oggi la sfida di Industria 4.0 richiede, nella fabbrica intelligente, lavoratori intelligenti, lavoratori che sanno dare il loro apporto, che sanno dare la loro creatività, la loro autonomia, la loro partecipazione. Quindi si sta aprendo la strada della partecipazione. Questo però.
Professore, sì, una domanda. Nel concreto, in che cosa questo accordo non lo ritiene soddisfacente? Mi sembra.
No, lo ritengo molto soddisfacente, ma non cele da celebrare a prescindere, tutti ne stanno parlando senza aver letto i contenuti. Occorre celebrarlo e dire che è un ottimo accordo per i contenuti, non tanto perché è arrivata un'intesa che serve a sbloccare il futuro patto della fabbrica di cui si sta parlando. Il patto della fabbrica è il contratto della meccanica, è un ottimo contratto perché consente oggi di avviare logiche collaborative fra impresa e sindacato per implementare, per attuare anche da noi, sebbene con ritardo, questo processo della rivoluzione della fabbrica intelligente che in altri paesi è già molto avanzato. Stavo chiudendo il ragionamento dicendo che questo percorso è possibile, se però copriamo il tassello mancante nella riforma del lavoro, che è il tema delle politiche attive di ricollocazione. La fabbrica intelligente, Industria 4.0, la rivoluzione digitale del lavoro comporteranno dei complessi processi di riconversione e dei complessi processi di ristrutturazione che richiedono politiche di attivazione, politiche di riqualificazione, innovazione e nel contempo dentro le aziende la capacità di investire davvero sulle persone. Quindi non vorrei essere stato frainteso, è un ottimo accordo, ma non per i contenuti politici. Si sono espressi prima del referendum del 4 di dicembre. No, non è un dato politico, anche se si può leggere in termini politici. È un patto tra produttori, chi mette il capitale e chi lavora, e la sua forte valenza è nei contenuti legati ai nuovi processi produttivi che finalmente questo accordo riesce ad avviare.
Lei parlava poco fa, appunto, contestualizzando anche la mancanza ancora di chiarezza di un progetto di lungo periodo sulle politiche attive, perché è probabile che l'industria 4.0 e questo nuovo patto tra consumatori, produttori e lavoratori preveda, come molte stime danno, anche una perdita di posti di lavoro, quindi di trasformazione e tecnologicizzazione delle fabbriche, che condurranno probabilmente a un ridimensionamento del numero di posti di lavoro. Come si può, diciamo, unire questa nuova vocazione all'industria, questo progresso tecnologico, con alcune mancanze ancora fanno parte della nostra politica, del nostro assetto di politiche attive?
Da 10-15 anni noi stiamo parlando di temi come l'apprendistato, come l'alternanza, come i fondi interprofessionali. Ci sembravano tematiche diverse dal tema della produttività. Oggi, se forse uniamo i punti, capiamo che l'alternanza, l'apprendistato, i fondi interprofessionali sono la leva per accompagnare e gestire questi processi di riconversione e strutturazione. Mm-hmm. Alle aziende servono lavoratori con nuove competenze. Questo spiega perché l'alternanza, spiega perché l'apprendistato. Sono competenze che non nascono dentro le scuole, ma non nascono neanche dentro le università, nascono da un'alleanza fra scuola, università e mercato del lavoro. Altro esempio sono i fondi interprofessionali, che vengono oggi usati per lezioni d'aula, per lezioni di informatica, di inglese. No, quelle risorse che abbiamo, certo, per la formazione degli adulti vanno utilizzate per accompagnare i processi di trasformazione digitale del lavoro. Servirebbe un piano straordinario per l'alfabetizzazione digitale della popolazione adulta che già lavora dentro le fabbriche, e servirebbero quelle famose politiche attive che il governo ha più volte annunciato e che però non sono ancora operative. Questo perché nella nuova geografia del lavoro perderanno sempre più importanza, lo dice Enrico Moretti, le fabbriche come luogo in cui si producono i beni, gli oggetti, ma le fabbriche del futuro sono delle aree ampie, aree territoriali che sanno aggregare risorse, competenze, professionalità, che sanno mettere in rete istituzioni, centri di ricerca, università, imprese, reti di impresa, distretti della conoscenza, parchi tecnologici. Quindi questa è la grande rivoluzione. Aver chiuso il contratto in questo modo è un elemento molto importante, perché avendo definito le regole normative e retributive di come si fa impresa nella meccanica oggi in Italia, oggi Federmeccanica, FIOM, FIM e WILM possono allearsi per costruire questa rete di relazioni che non è più la logica del conflitto, dello scambio, ma la logica del costruire partenariati e reti della conoscenza e reti della formazione e di qualificazione professionale.
Davvero grazie al professor Michele Tiraboschi per questa sua pillola qui e su Radio Radicale con ADAPT. Ci ritroveremo il prossimo martedì, stesso posto, stessa ora. I nostri riferimenti: www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettino adapt.it. Invece, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.